Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
.15:05 radiocittaperta.it. Siamo, come preannunciati, passati all'annunciata parentesi dedicata alla musica italiana del 1972, parentesi quest'anno e questa volta particolarmente densa di significato, perché abbiamo l'occasione imperdibile di avere dall'altra parte del telefono un ospite di particolare riguardo, il sassofonista Claudio Fasoli, che appunto è tra i membri fondatori e protagonista della bellissima stagione di Il Perigeo, di cui appunto parliamo con lui in occasione del cinquantenario della pubblicazione dell'album di debutto Azimut, appunto uscito nel 72, album dal quale abbiamo ascoltato come brano appunto di introduzione a questa chiacchierata, Aspettando il nuovo giorno, titolo che ho voluto scegliere appunto proprio oggi e voglio dedicare a chi trascorre le notti, che speriamo ancora poche notti, nei bunker a pochi chilometri da qui. Quindi insomma ricordiamoci sempre che la guerra ce l'abbiamo veramente dietro l'angolo. Allora innanzitutto grazie maestro Fasoli della sua presenza e benvenuto a radiocittaperta.it.
Grazie a lei per l'invito, sono molto contento di essere qui con lei.
Io sono molto emozionato perché le confesso una cosa, io il mio battesimo dal vivo come diciamo spettatore, ero un ragazzino moccioso, capitai...
addirittura moccioso...
beh, insomma, avevo 13 anni, le dico solo questo, insomma. Quindi sì, andai, diciamo, trascinato da un amico più grande di me, mi portò, forse lei si ricorderà, c'era a Roma il Teatro Trianon, nel quale venne organizzata una serie di concerti che si chiamava Domenica in Musica, erano delle matinee appunto della domenica mattina, e io capitai ed ebbi la fortuna di ritrovarmi sia il Perigeo che Antonello Venditti, insomma, in unica soluzione, e fu praticamente il mio esordio da spettatore di concerti, insomma, da spettatore, insomma. Quindi ho un ricordo particolarmente importante di questa stagione musicale. Quindi grazie doppiamente anche per questo, come dire, questo battesimo, insomma, per lei involontario, sì. Ovviamente.
Grazie a lei di questo invito.
Allora, giustamente il maestro Fasoli si faceva lo scrupolo di non cadere nell'equivoco e quindi di non essere, come dire, coinvolto in un discorso che riguardasse il Perigeo, pensando che stessimo parlando con, diciamo, con il band leader, se possiamo usare questo termine. Termine che è più appropriato ricada sulla figura di Giovanni Tommaso, che salutiamo tra l'altro, certo. E che comunque è stato ovviamente il, diciamo, il membro fondatore, diciamo, e anche l'autore di tutti i brani di questo album, giusto? Se non ricordo
male. Infatti sì. Cioè, su Azimut ci sono solo sue composizioni.
Poi piano piano il resto del gruppo prese un pochettino più, come dire, spazio creativo, sì. Giusto?
Dal terzo volume abbiamo cominciato a introdurre questa un'integrazione, diciamo,
delle composizioni
di Giovanni, sì, con altri, sia di Andrea, di Piriaco e poi anche di Tony, Sidney e poi di me.
Bene, senta, io ovviamente non posso che cominciare col chiederle come capitò, come entrò a far parte del Perigeo.
Ah, guardi, fu come molto spesso succedono certe cose, furono quanto mai impreviste e quanto mai inattese. Cioè, il vero primo invito mi venne fatto in occasione del Festival di Bergamo, dove io suonavo all'interno del quartetto di Guido Manusardi, e dopo di noi era previsto un concerto di un quintetto di Nunzio Rotondo alla tromba, con Scoppa al tenore, poi al pianoforte c'era Franco D'Andrea, alla batteria Bruno Biriaco e non mi ricordo il contrabbassista, onestamente, in questo momento. E noi suonammo prima, come primi, come quartetto, dopodiché entrò il quintetto e loro fecero la loro musica, eccetera, eccetera. Alla fine io sono stato approcciato da Bruno e da Franco D'Andrea, che si erano un po' così, avevano un po'...
rotto il ghiaccio,
forse. Si erano incuriositi nell'ascoltarmi, insomma. Io conoscevo già D'Andrea e Bruno da qualche occasione precedente, e vennero vicino, dico: ah, ciao, bello vedervi, eccetera, eccetera, bel concerto. Dice: senti Claudio, se sei interessato, noi a Roma stiamo organizzando un gruppo, è un'idea di Giovanni Tommaso, e pensiamo di organizzare un gruppo che fa un po' di jazz rock, cioè praticamente fa del jazz in cui c'è anche l'impiego di elettronica e di alcuni, diciamo, codici ritmici di tipo rock. Ora, in quel periodo io ero affascinato dal Miles Elettrico piuttosto che non dai Weather Report, piuttosto che non, quindi vivevo con il rimpianto che mai potuto realizzare una cosa così importante, così di ampio respiro, ma soprattutto così economicamente coinvolgente, insomma, perché chiaramente tutta la strumentazione, l'organizzazione, eccetera. Ora, io mi sono sentito fare dai musicisti che in Italia stimavo più di tutti gli altri, e un invito a partecipare a quello che era il mio assoluto desiderio.
Quindi mai proposta fu più opportuna, insomma.
Mai, ma mai veramente, ma anche nel tempo è stata una cosa sorprendente.
Beh, uno la fortuna certe volte deve anche sapersela andare a cercare, no?
Sì, beh, ma il fatto è che io non me la sono cercata, me la sono trovata su Piazza d'Argento. Da notare che io poi precisai che io lavoravo in un'azienda farmaceutica, perché mi ero da poco laureato in farmacia, e per sopravvivere a Milano, perché io ero emigrato da Venezia, ero entrato in un'azienda farmaceutica per la mia sopravvivenza, e cercando naturalmente anche di entrare nell'ambiente musicale qui di Milano. E quindi questo invito fu per me una cosa, infatti io...
Ma fu grazie a questo che poi lei poté lasciar perdere appunto la professione?
Sì, beh, naturalmente, perché io ho precisato che non ero completamente disponibile, ma loro mi dissero: guarda, tu puoi venire giù in luglio a registrare il primo disco che noi stiamo facendo, si intitola Azimut, eccetera. E dico: guarda, mi do da fare, cerco di esserci. Poi mi sono liberato, sono andato giù, e dopodiché la cosa sembrava finita lì, ma apparve qualche concerto solitario, allora io riuscii a liberarmi ad andare. Quando però mi sono arrivate
proposte su proposte, certo,
la richiesta di 20 giorni di tour, allora sono andato in questa azienda, ho portato in tasca, cioè avevo le mie
dimissioni.
Sì, appunto, volevo interrompere, ho chiesto se c'era la possibilità di avere una dilazione, insomma, di qualche mese, un'aspettativa. Mi hanno detto: no, noi non facciamo questo.
O dentro o fuori, quindi.
Esatto, e quindi io gli diedi le mie dimissioni e così è stato.
E praticamente il Perigeo hanno testimoniato il passaggio al professionismo di Claudio Fasoli?
Praticamente sì, praticamente è esattamente questo qui il motivo. E naturalmente ne valeva la pena, anche se fu un grosso salto nel buio sul piano economico.
Certo,
perché
certo.
Erano non era così facile, insomma, ecco, purtroppo.
Ma perché volevo sapere se, ovviamente considerando l'epoca, non c'era la possibilità di farsi mandare i file musicali per ascoltare prima i brani, eccetera, eccetera. Ovviamente parliamo di un'epoca molto analogica e assolutamente non digitale. Se lei ebbe la consapevolezza che stava per nascere qualche cosa di particolarmente innovativo, che poi, se vogliamo, avrebbe anche scombinato il panorama musicale italiano, e non, per non parlare di quello internazionale, insomma.
Ma guardi, allora, naturalmente né io né i miei colleghi abbiamo mai pensato in questi termini. Lei deve ricordarsi che noi eravamo in un altro pianeta, erano tempi che è impossibile descrivere per la loro differenza da adesso. Quando lei mi dice: farsi mandare dei file musicali...
Ma quella era una provocazione, ovviamente.
No, lo so, ho capito perfettamente, però... Era un altro pianeta in tutti i sensi, ecco, diciamo. Quindi veramente questo non avveniva, poteva avvenire semmai che potesse arrivare una partitura scritta a penna o a matita, sulla quale uno cominciava a studiare,
a elaborare, certo. Insomma,
sì. ma altrimenti fa il musicale, mi fa un po' ridere.
Lei praticamente arrivò alla RCA a Roma e lì scoprì tutto?
Praticamente sì, fu così, praticamente fu così, perché naturalmente io non conoscevo la RCA, non così, ero stato giù a Roma soltanto un paio di volte prima, ma non per la musica, era un altro mondo in tutti i sensi, per me era anche una scoperta, insomma, il fatto di registrare in studio, perché i miei primi due album in cui ho partecipato sono stati tutti e due dei live, quindi praticamente, paradossalmente, sia con Giorgio Boratti, con il quale ho fatto il mio primo album, sia con Guido Manusardi, che feci la registrazione del Festival di Lubiana, il mio primo album praticamente fatto in studio fu quello col Periceo.
Quindi un battesimo a tutti gli effetti.
Senta, assolutamente.
Le volevo chiedere, a proposito della RCA, che all'epoca era veramente, come possiamo dire, una specie di factory della musica in tutte le sue sfaccettature, perché si passava da Morricone alla Scuola Romana dei Cantautori, che tutto sommato venne appunto accolta a braccia aperte da Micocci, tutto il discorso della... C'era anche, diciamo, una propaggine poi con la numero uno, con i vari Battisti, premiata Fornelli, Marconi, eccetera. Però, insomma...
c'era la musica classica anche in RCA.
Quindi, dire, era proprio andare come per Alice nel Paese delle Meraviglie, o sbaglio?
Sì, no, certamente. Io non me ne resi conto se non quando al bar incontravo Lucio, col quale... col quale ci conoscevamo abbastanza bene da esperienze precedenti.
Che vogliamo ricordare, perché domani sono 10 anni dalla sua scomparsa.
Ah, ho capito. E Lucio, sì, era stabilmente là, come Gianni Morandi, come Zero, e io me li ricordo ancora al bar, non mi ricordo altri in questo momento, però era...
Bella emozione, normale. Immagino, no?
Sì, beh, sì, oddio, per uno che veniva... Da Venezia a Milano, ma nell'ambito della musica avevo fatto molto poco per ora. Io non avevo cominciato così presto come Giovanni Tommaso e come Franco D'Andrea, che hanno cominciato veramente molto presto a essere grandi professionisti.
Lei ha parlato, accennando appunto alle esecuzioni dal vivo, il Perigeo, ricordo che poi venne coinvolto e reso protagonista di vari appunto live che venivano organizzati da quello che all'epoca era il cosiddetto movimento, eccetera eccetera. Che cosa ricorda? Emozioni, tensioni? Che sensazioni le sono rimaste più impresse di questi concerti?
Ovviamente quando ci si trova davanti 2-3 mila persone è sempre un'emozione, insomma, chiaramente. E erano spesso dei multi concerti a cui partecipavano molti gruppi di
specie di festival, insomma,
che sì, erano dei grandi festival che duravano da pomeriggio fino a notte avanzata, ed erano soprattutto la nostra presenza era richiesta formalmente dall'RCA stessa per motivi promozionali, quindi erano concerti del tutto gratuiti. E però naturalmente si doveva andare per motivi chiaramente di promozione.
Di quello che si chiama marketing adesso, insomma.
Sì. Solo che alla lunga c'erano in certi periodi più concerti gratis che non pagati, ecco, voglio dire. Quindi ovviamente la cosa...
Sì, poi all'epoca passò questa strana, come dire, tendenza per cui la musica doveva essere gratuita ad ogni costo.
Quello fu la fine del nostro e di tanti altri gruppi, quando ci furono gli sfondamenti da parte di un certo pubblico un po' esagitato. Purtroppo sì, ci furono grosse difficoltà, anche perché naturalmente i gestori, no, i manager non avevano voglia a fine serata di fare il calcolo delle serrature, delle vetrate rotte, dei cocci da pagare, capito?
Certo,
comunque sì. Era sempre il Perigeo che pagava, in ogni modo non erano loro che pagavano, erano sempre il Perigeo.
Senta, quindi... di tutta quella stagione molto particolare, che comunque è stata particolarmente fondativa anche per l'evoluzione musicale, come dicevamo, certo, non solo in Italia, ma in generale un'evoluzione. È stato uno dei momenti in cui il perigeo, non lo dico perché ho lei all'apparecchio, ma perché diciamo, è comunemente riconosciuto questo fatto, il perigeo non aveva nulla da invidiare a band d'oltre confine. Appunto, lei ha citato i Weather Report, abbiamo parlato anche del Miles Davis elettrico, di Beaches Brew e di tutti gli album successivi. Avevate la sensazione di far parte di questo, come dire, di questo respiro internazionale?
Dunque, guardi, diciamo, io direi avevamo sì la sensazione, perché per esempio quando andammo la prima volta a Ronnie Scott per 15 giorni a Londra, in questo locale di jazz londinese, certo, mi ricordo che molti musicisti vennero a salutarci. So che quando abbiamo fatto,
quindi la vostra fama vi precedeva per certi versi,
ma sì, c'era stata, non era facile capirlo perché la comunicazione non era certo quello che è adesso, però insomma abbiamo avuto, quando abbiamo fatto i primi concerti con i Weather Report, mi ricordo che al Tivoli di Copenaghen gli applausi più lunghi li abbiamo avuti noi,
e questo, non stento a crederlo.
E questo non è piaciuto a Joe Zawinul, naturalmente, perché non eravamo una band che nel confronto faceva rilucere, per così dire, i Weather Report, ma eravamo una band che semmai poneva dei problemi al riconoscimento dei Weather Report come band di primo piano, ha capito?
Tra l'altro, poi Joe Zawinul è abbastanza conosciuto per essere abbastanza permaloso e, come a Roma si dice, rosicone, cioè uno che insomma non ci sta.
Insomma, con lui abbiamo fatto 3-4 concerti in giro per l'Europa, e il giorno in cui siamo andati a Parigi per fare l'Olimpia con loro siamo stati bloccati. Cioè ci ha detto, non lui naturalmente, lui non...
Ve l'ha fatto capire lui, per vie traverse?
No, c'erano i manager, loro,
certo.
I manager che lo accompagnavano, e ci ha fatto sapere che l'Olimpia era off limits per noi. Quindi noi non avevamo chi ci poteva proteggere contrattualmente e abbiamo dovuto incassare
il colpo. Certo, però insomma penso che indirettamente è stata anche una soddisfazione personale, perché avevate forse capito i motivi di questo improvviso dietro front, no?
Sì, no, tra l'altro abbiamo sempre avuto un'ottima relazione con Joe Zawinul, ci siamo rivisti anche successivamente, poi a Umbria Jazz Giovanni mi diceva che si incontravano spesso, quindi c'è sempre stata una buona relazione e una stima reciproca, però lì sul lavoro Zawinul credo che sia dipeso molto.
Non faceva prigionieri,
sì, ma anche dei manager che erano piuttosto seccati che noi suonassimo così bene, insomma.
Beh, insomma, comunque a posteriori va letta proprio come una forma di un riconoscimento delle vostre indubbie qualità.
Se vogliamo, sì, certamente sì.
Senta, una domanda che sembrerà banale e forse anche per certi versi imbarazzante, ma avete mai pensato ad una reunion magari per celebrare appunto 50 anni dalla formazione della band?
Ma guardi, noi abbiamo fatto una reunion nel 93, mi pare, a Umbria, poi ne abbiamo fatta un'altra a Firenze, al Fortezza d'Abasso,
sì,
intorno al 2000, e recentemente a Firenze l'abbiamo fatta 3 anni fa, prima del Covid. Abbiamo fatto una reunion dove non c'era Franco D'Andrea, però era tornato Bruno Biriaco, mentre la riunione precedente del 93 c'era Franco ma non c'era Bruno, c'era Roberto Gatto con noi, e quindi adesso uscirà il video, il DVD del nostro concerto di Firenze, e uscirà anche un CD col concerto di Firenze.
Vabbè, quindi insomma, cioè, in qualche modo c'è modo di ascoltare il perigeo del XXI secolo, insomma.
Beh, in un certo senso sì, questo è possibile.
Senta, visto che appunto stiamo parlando adesso del XXI secolo, quindi del presente e del futuro, noi sappiamo benissimo che lei è una ne fa e cento ne pensa, o viceversa, quindi insomma ci fa piacere saperlo in grande fervore e in attività. Di recente è stato qui a Roma anche per l'incisione di un album live al Parco della Musica. Quali sono, esatto, appunto i progetti presenti, insomma le cose che bollono in pentola per il 2022 di Claudio Fasoli?
Insomma, sarebbero tante. Nel senso che io, per esempio, in questo periodo mi trovo a proporre due tipologie di quartetti, uno con il pianoforte, basso e batteria, e l'altro con chitarra elettrica, basso e batteria, che sono coloristicamente estremamente diversi. Però sono due formazioni, uno dice, beh, o l'una o l'altra, e io dico no, perché sono due cose diverse, voglio togliermi lo sfizio anche di una chitarra elettrica di quel tipo, cioè Simone Massaron ha questa tipologia di chitarra che usa con una esasperazione di mille colori di tipo timbrico, capito? Quindi è una cosa che a me interessava molto già da tempo. E poi dovrei partecipare a un album con una cantante e un ottimo pianista, e poi dovrei partecipare anche a un'altra situazione. Insomma, ci sono varie cose diverse.
Quindi, insomma, i mesi a venire di Claudio Fasoli sono comunque densi di impegni.
Ma io me lo auguro, perché sa, non è così facile, che la ripresa, per quanto mi riguarda, è piuttosto lenta. E spero che si affollino le opportunità.
Le sale da concerti anche si devono, esatto, riempire, certo.
Esatto, sì, esatto, proprio così. Comunque, insomma, non mi lamento certamente, guardo avanti con fiducia. Speriamo che tutto possa incrementare e dare soddisfazioni sia a noi che suoniamo che a chi ci ascolta.
Certo, senta, io non voglio rubarle altro tempo, io la ringrazio moltissimo per questo suo contributo, per questa sua testimonianza, per parlare di un momento particolarmente significativo della storia della musica del Novecento italiano, della seconda metà.
Grazie.
Del Novecento. È veramente stato un piacere averla ai nostri microfoni. Ovviamente faccio un pochettino da tramite, nel senso che tramite i canali social sarà possibile avere aggiornamenti su quello che la riguarda, le possibilità, certo, di concerti eccetera eccetera, che, certo, appunto speriamo siano numerosi e ci permettano appunto di riapprezzare dal vivo la sua maestria.
Allora, grazie, lo speriamo tutti.
Allora, salutiamo il sassofonista, il maestro Claudio Fasoli, con l'ascolto di un secondo estratto da questo Azimut, ripeto, album di debutto del Perigeo, uscito nella metà del 1972, e il brano che abbiamo scelto si intitola Posto di non so dove. Grazie ancora.
Bellissimo. Grazie a lei, grazie infinite.
radiogitaperta.it, la tua radio online.